Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato da Feltrinelli nel 2023, C'era una volta in Italia. Gli anni 60 di Enrico De Aglio inaugura una serie dedicata alla storia italiana dei decenni successivi al dopoguerra. Non è una monografia accademica, né un semplice catalogo di ricordi, è una cronaca storico-civile, costruita facendo convivere politica, costume, spettacolo, letteratura, sport, conflitti internazionali e vita quotidiana. Il suo oggetto è il mito degli anni 60 italiani, osservato però insieme alle fratture che quel mito tende a nascondere. Attraverso figure pubbliche, oggetti ormai emblematici e avvenimenti traumatici, De Aglio ricompone l'impressione di un paese in rapido cambiamento, più giovane, urbanizzato, attraversato dai consumi e da nuove forme di partecipazione culturale. La conclusione del decennio, segnata dalla strage di Piazza Fontana, interrompe l'idea di un progresso spontaneo e di un futuro illimitato. Il libro mira quindi a spiegare perché quegli anni continuino a essere ricordati, discussi e contesi nella memoria collettiva italiana. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il decennio come passaggio dall'Italia del dopoguerra a una società di massa. De Aglio presenta gli anni 60 anzitutto come una trasformazione di scala. La società italiana non viene descritta soltanto attraverso governi, partiti o elezioni, ma attraverso il modo in cui milioni di persone iniziano a riconoscersi in consumi, linguaggi e immagini condivise. I riferimenti a canzoni, dischi, abiti, gettoni telefonici e biglietti di concerti hanno una funzione storica precisa. Segnalano che la modernizzazione entra nelle case e nella memoria individuale, producendo abitudini comuni e nuovi desideri. Questo approccio evita di separare artificialmente la grande storia dalla vita ordinaria. Un cambiamento economico e sociale diventa riconoscibile anche nella diffusione di oggetti, media e rituali quotidiani. Al tempo stesso, il libro non identifica automaticamente società di massa e emancipazione. La nuova prosperità convive con strutture istituzionali, gerarchie generazionali e mentalità che appaiono ancora legate a un mondo precedente. La tensione tra queste due Italie, quella che cambia rapidamente e quella che resiste, aiuta a comprendere molte dinamiche del decennio. L'interesse dell'opera risiede proprio nel mostrare la modernità come esperienza concreta e diseguale, non come una formula astratta. La nostalgia viene così sottoposta a verifica. Gli oggetti ricordati evocano una stagione vitale, ma non bastano a riassumerne contraddizioni, esclusioni e conflitti in crescita. Secondo, cultura popolare e alta cultura, come linguaggi della trasformazione italiana, nel racconto di De Aglio. Cinema, musica, televisione, sport e letteratura non costituiscono un intervallo leggero rispetto alla politica, sono strumenti per leggere la trasformazione del paese. La presenza di figure quali Federico Fellini, Luchino Visconti, Mina, Monica Vitti, Claudia Cardinale, Rita Pavone, Katrin Spack, Gigi Riva, Italo Calvino, Leonardo Sciascia e Natalia Ginzburg indica un panorama culturale molto più articolato di una sola cultura nazionale. La celebrità, l'industria dello spettacolo e il consumo giovanile convivono con opere capaci di interrogare conformismo, potere e identità italiana. Questa compresenza è essenziale perché gli anni 60 modificano non solo ciò che gli italiani possiedono, ma ciò che vedono, ascoltano e ritengono possibile dire pubblicamente. Il libro privilegia una prospettiva corale. I nomi celebri non sono trattati come monumenti isolati, bensì come nodi di un immaginario comune. Il cinema e la musica, in particolare, appaiono più avanti delle istituzioni tradizionali nel registrare desideri, libertà di comportamento e insofferenza verso le autorità. Anche lo sport partecipa a questa grammatica nazionale, offrendo volti e imprese nei quali si concentrano aspirazioni collettive. Ne deriva una storia culturale accessibile, ma non ornamentale per deaglio. La cultura popolare è un archivio di sensibilità, attraverso cui misurare l'allargamento dei pubblici e l'emergere di una nuova generazione. Terzo, morti simboliche e crisi internazionali, la fine delle certezze del decennio. Una delle linee portanti del volume è il susseguirsi di morti e violenze, che rende il decennio meno innocente di quanto suggerisca la sua immagine. Nostalgica. De Aglio richiama la scomparsa di personalità come Fausto Coppi, Papa Giovanni XXIII, John e Robert Kennedy, Adriano Olivetti, Enrico Mattei, Che Guevara, Martin Luther King, Jan Palach e Don Lorenzo Milani. Non si tratta di una galleria commemorativa, queste figure rappresentano, in campi diversi, promesse di rinnovamento, autorità morali, progetti industriali e battaglie civili. La loro perdita scandisce una crescente percezione di vulnerabilità. Le guerre e le crisi internazionali, dal Vietnam all'Europa orientale, entrano inoltre nell'orizzonte emotivo italiano attraverso i mezzi di comunicazione e le mobilitazioni giovanili. Il paese non è dunque raccontato come uno spazio chiuso, le sue speranze e paure sono intrecciate a un mondo attraversato da conflitti ideologici, coloniali e generazionali. L'effetto analitico di questa scelta è importante. La modernizzazione italiana non può essere letta soltanto come crescita economica o liberazione dei costumi, perché si svolge dentro un clima internazionale di violenza e disillusione. De Aglio individua così un movimento doppio. Mentre il futuro sembra più vicino grazie alla tecnica, ai consumi e alla cultura. Eventi traumatici mostrano che il progresso non garantisce stabilità né giustizia. La memoria del decennio nasce da questa ambivalenza, non da una serenità perduta e uniforme. Quarto, giovani. Contestazione e scontro con le istituzioni del mondo antico. Il libro attribuisce rilievo al momento in cui ragazzi e ragazze cominciano a trasformare un disagio diffuso in una presa di parola pubblica. La contestazione non è presentata come un episodio isolato o come una moda generazionale, ma come la risposta a istituzioni percepite come distanti politica, scuola, magistratura, apparati militari e residui di cultura fascista. Nel lessico evocato da De Aglio, il mondo antico non designa semplicemente gli adulti. Indica un sistema di autorità poco disposto a riconoscere i mutamenti già visibili nella società. Ciò consente di collegare le nuove libertà culturali alla domanda di partecipazione e di uguaglianza. Cinema e musica contribuiscono a rendere percepibile il cambiamento prima che esso trovi una forma pienamente istituzionale, mentre i movimenti ne rendono esplicito il conflitto politico e sociale. Questa lettura evita due semplificazioni frequenti, la celebrazione acritica del 68 e la sua riduzione a disordine. Il punto centrale è la distanza tra le aspettative di una generazione cresciuta in un'Italia più istruita e mediatizzata e la lentezza delle strutture che la governano. La contestazione appare quindi come un sintomo e un acceleratore della crisi. Essa allarga il campo del possibile, ma incontra reazioni dure e un contesto che sta diventando più minaccioso. Per questo, nel disegno del libro, l'energia giovanile non chiude il decennio in una promessa pacificata, ne rende invece più evidente la posta in gioco civile. Infine, Piazza Fontana e la frattura che interrompe il mito dell'innocenza, la strage di Piazza Fontana, avvenuta a Milano il 12 dicembre 1969. occupa nel quadro del libro un valore di cesura. De Aglio la indica come l'evento con cui finisce la favola degli anni Sessanta e con cui si perde l'innocenza associata al decennio. Il significato non è soltanto cronologico. La bomba rende evidente che il conflitto italiano può assumere forme clandestine, letali e capaci di colpire indiscriminatamente. Perciò modifica il modo stesso in cui rileggere ciò che è venuto prima, le speranze di sviluppo. Le libertà culturali e le mobilitazioni non scompaiono, ma non possono più essere pensate fuori dalla violenza politica e dalle zone opache del potere che segneranno gli anni successivi. Questo finale distingue il libro da una semplice rievocazione del decennio favoloso. La nostalgia viene riconosciuta come un dato reale della memoria nazionale, ma il suo fascino è controbilanciato dalla consapevolezza della catastrofe imminente. L'attenzione di De Aglio per Piazza Fontana è coerente con un percorso di giornalista e autore che ha studiato le imposture del potere e le vicende della violenza politica italiana. Tuttavia, nel volume Il Fatto non serve a sovrapporre retrospettivamente un unico significato a tutti gli anni Sessanta. Serve piuttosto a mostrare come un paese possa passare, in tempi brevi, dalla fiducia in un futuro aperto alla percezione di una minaccia interna. È questa rottura a dare al decennio la sua persistente intensità storica. In conclusione, c'era una volta in Italia. Gli anni Sessanta è indicato per lettori interessati alla storia contemporanea italiana, ma anche per chi voglia capire perché un decennio continui a occupare uno spazio così forte nell'immaginario pubblico. Può risultare particolarmente utile a chi conosce gli anni Sessanta attraverso stereotipi, il boom, la minigonna, la musica, il 68, e cerca una visione che colleghi questi elementi alla politica, alle tensioni sociali e agli avvenimenti internazionali. I lettori che li hanno vissuti possono ritrovare oggetti, voci e personaggi della propria esperienza. Quelli più giovani possono acquisire coordinate per interpretare riferimenti culturali ancora molto presenti nel dibattito italiano. Il suo tratto distintivo, rispetto a una sintesi storiografica tradizionale, è la costruzione di un affresco civile, nel quale la cronaca e la memoria materiale hanno pari dignità rispetto ai grandi eventi. De Aglio non isola i fenomeni culturali come semplice colore d'epoca, né riduce la politica a una successione istituzionale, mette in relazione la musica e il cinema con le aspirazioni generazionali, le morti pubbliche con la crisi delle certezze, la modernizzazione con le sue persistenti disuguaglianze. Al confronto con libri puramente nostalgici, l'opera si distingue per la scelta di far culminare il racconto nella frattura di Piazza Fontana. Ne risulta un ritratto accessibile, ma problematico. Gli anni Sessanta appaiono come un tempo di possibilità effettive, non come un'età dell'oro separata dai conflitti che avrebbero segnato l'Italia successiva. Se vuoi supportare Enrico De Aglio, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!